Buongiorno a tutti e ben ritrovati, questa è una nuova fantastica puntata di Super Quack. Io sono Diana Franceschin, mi conoscete già, la vostra conduttrice che intervisterà per scoprire qualcosa di nuovo, Francesca Geraci, benvenuta.
Grazie, ciao Diana, ciao a tutti.
Allora Francesca, tu che sei laureata in, dimmelo tu,
Biodiversità e evoluzione biologica, una specialistica di biologia.
Ecco, sei la persona giusta a cui fare la domanda di oggi. Oggi vorrei parlare di biodiversità, perché in questi giorni c'è la giornata mondiale della biodiversità e quindi mi sono preparata delle domande, ovviamente io sono tecnologica, le ho scritte sul telefono ovviamente, e volevo chiederti che valore ha ogni singolo essere vivente in un ecosistema? Possiamo dire anche gli organismi che ci sembrano sgradevoli o fastidiosi come mosche e zanzare sono utili? No, perché questa domanda mi è venuta perché tutte le estati abbiamo voglia di ammazzare le zanzare, non c'è niente da fare. E quindi mi sono detta, ma serviranno a qualcosa? La biodiversità mi sembrava il momento giusto dove parlarne, concordi?
Assolutamente, allora partiamo subito col dire che è un tema veramente molto complesso, un tema con tantissime sfaccettature, noi oggi lo vedremo un po' in generale per dare un'infarinatura, cercare di coinvolgere un po' il nostro pubblico in questo tema molto molto grande, ecco, per cercare di fargli un po' entrare in questo mondo. Allora, per rispondere alla tua domanda, iniziamo subito col dire che all'interno del pianeta ogni specie ha un suo ruolo, possiamo così dire.
E immaginavo, se zanzare non ci sarebbero state, le avremmo già fatte fuori tutte, giusto?
Esatto, quindi è grazie all'interazione di specie diverse all'interno di un ecosistema che è possibile che l'ecosistema stesso svolga dei servizi particolari per permettere la vita sulla Terra. Facciamo degli esempi pratici.
Esatto, stavo proprio per chiederti questo, cioè fammi capire in che modo.
Sì, allora nel momento in cui ad esempio noi andiamo a togliere le zanzare, togliamo il cibo ai pipistrelli ad esempio, togliamo il cibo alle libellule, togliamo il cibo agli uccelli, quindi andiamo ad intaccare anche un grado superiore e diverso della catena alimentare ma anche dell'ecosistema stesso. Senza le ortiche, ad esempio, un'altra pianta che per noi può essere molto fastidiosa, certo, si toglierebbero a molte farfalle la possibilità di vivere e di riprodursi. In questo modo, che cosa succede? Verrebbe meno il cibo per gli uccelli al contempo.
Certo, perché mangerebbero le farfalle.
Esattamente. A questo punto ci sarebbero dei seri problemi anche per le piante, perché c'è tutto il ciclo dell'impollinazione che viene svolto dalle farfalle stesse che verrebbe intaccato. Un altro esempio che noi possiamo fare è l'esempio delle api. Api, bombi, calabroni, che comunque possono essere fastidiosi per noi, soprattutto nella bella stagione. Nel momento in cui noi li andiamo a togliere, ad esempio non abbiamo più il miele ovviamente, ma a questo punto si va ad intaccare anche tutto il ciclo dell'impollinazione.
Esatto.
Quindi anche il ciclo delle piante da foraggio. E quindi viene intaccato anche la produzione, per dire, di latte. Certo. Proprio perché le mucche non riuscirebbero a mangiare perché non avrebbero il foraggio. Quindi questo proprio ti dà l'idea e dà l'idea a tutti di quanto sia importante ogni singola parte di questa catena.
Pensate anche solo, allora, non tutti ameranno le verdure, ma io ne vado, cioè le adoro, non potrei vivere senza verdure. Non ci sarebbero più tutte quelle verdure che devono essere impollinate, tipo semplicemente i pomodori. Come fate d'estate senza pomodoro e mozzarella? Non avreste né il pomodoro né la mozzarella a questo punto, perché se le mucche non mangiano il foraggio non abbiamo neanche i latticini. Quindi già abbiamo saltato uno dei nostri piatti tipici dell'estate. E così via, tutte le altre verdure che hanno bisogno di avere il fiore impollinato per poter produrre la verdura che poi noi mangiamo, così non andiamo in problemi di etichette. Senti un po', quindi passo alla seconda domanda o hai ancora qualcosa da dirmi a riguardo?
No, in realtà abbiamo gli esempi ci sono proprio serviti per far capire a chi ci sta ascoltando, come dicevo prima, quanto ogni piccolo microscopico elemento, per quanto per noi possa essere magari insignificante o fastidioso, sia fondamentale per la vita sulla Terra e per la biodiversità.
Possiamo dire, anche fare un'immagine, dare un'immagine per capire questo sistema. Avete presente le catenelle, ad esempio, quando avete una collanina attaccata al collo, che ci piacciono tanto, questi gioielli, eccetera. Come sono costituite? Ogni anello è incollato, è attaccato all'altro, no? In maniera indissolubile. Se noi andiamo a staccare anche solo uno di questi anelli, la catenina ci cade. Non funziona più, c'è qualcosa che non va. La stessa cosa succede quando parliamo di biodiversità e quando andiamo ad interagire con questi elementi. Allora, evidentemente se di notte ci giriamo e ammazziamo una zanzara, non credo che cambi niente, perché nella quantità di zanzare che vengono prodotte, cioè si autoriproducono, loro hanno già contato la possibilità che ci sia qualche perdita, no? Però per riuscire a sopperire al loro ruolo barra alle loro funzioni, okay? Perché giustamente hanno anche delle funzioni. Però noi non possiamo andare a eradicare nessuna delle specie esistenti, perché altrimenti verrebbe a mancare uno di questi anelli. Ecco, di conseguenza anche nel mondo delle piante, cioè gli insetti, le piante, gli animali, siamo tutti legati indissolubilmente in una maniera che noi neanche ci accorgiamo, perché siamo abituati ad andare al supermercato, per dire, no? Ma non è tutto, non viene dal supermercato il cibo che mangiamo, ad esempio, e quindi dobbiamo sempre render conto a chi c'è intorno a noi, no? Tutti gli altri animali, eccetera, la catena alimentare di cui parlavamo prima.
L'uomo fa proprio parte di tutto questo grande sistema, l'uomo è parte integrante di questo sistema allo stesso livello di tutti gli altri esseri, ovviamente, quindi è importante proprio capire che la biodiversità ci coinvolge in prima persona proprio.
Esatto. Se pensi al tuo cappuccino, alla brioche, però non è che, cioè, non è come sulla Enterprise, ad esempio, di Star Trek, che tu chiedi al computer: ah, ho voglia di un cappuccino, e lui te lo fa comparire come dal niente. Noi abbiamo bisogno delle mucche, abbiamo bisogno del grano per fare la brioche e così via. Quindi non è così immediato, no? E anzi, dobbiamo assolutamente prenderci cura di tutto. Allora, andiamo avanti con la seconda domanda.
Sì, vai.
Ma quindi, nella pratica, che cos'è la biodiversità e perché è importante? Ma forse abbiamo già un po' risposto. Dimmi tu se c'è qualcosa che possiamo dire per approfondire.
Guarda, sì, assolutamente. Questo punto è un punto, secondo me, molto importante, perché rende proprio bene l'idea a chi ci sta ascoltando di cosa sia la biodiversità. È tutto l'insieme di quegli organismi viventi nella loro complessità. Noi stiamo parlando non soltanto di animali e piante, che sono le prime cose che ci possono venire in mente, ma anche di microorganismi, anche di batteri, anche di protisti.
È vero.
La totalità proprio di tutto quello che è presente sulla Terra, ok?
Certo.
E la cosa importante da dire è che la biodiversità è strutturata a livelli, una cosa che magari tanti non sanno. Abbiamo tre livelli. Il primo livello è la biodiversità genetica. Quindi noi abbiamo geni diversi che danno individui diversi all'interno della stessa specie e in specie diverse. Quindi questa è il primo livello di biodiversità, la diversità genetica.
Aspetta, secondo... facciamo un esempio, tipo io sono bionda e tu sei mora, questo ad esempio,
esatto.
Banalmente, no? Ok.
Assolutamente, è l'esempio proprio più banale che possiamo fare. Quindi questo ci dà proprio l'idea di cosa sia il primo punto proprio della biodiversità.
Certo.
Ok. Il secondo punto è la biodiversità di specie, quindi noi abbiamo diverse specie che creano un ecosistema, quindi che interagiscono e creano un ecosistema. Questo è il secondo step della biodiversità, ok? Secondo livello.
E un esempio potrebbe essere, non so, noi che mangiamo il pesce che mangia l'alga, l'alga che... usa quello.
Guarda, ma in realtà anche più semplice, non lo so, ti dico, io sono in Sardegna in una determinata area sono presenti cinghiali e cervi, ok? Per dirti, specie diverse presenti all'interno della stessa area circoscritta che mi vanno a dare un ecosistema.
Ok, però okay? Così non volevo farlo interattivo in modo tale che si capisse il legame. Perché loro convivono, però non sono né competitor di alimenti, né...
Beh, in realtà ognuno ha il suo ruolo all'interno, dicevamo, di uno stesso ambiente. Quindi diciamo che avendo ognuno il suo ruolo, quello che fa il cinghiale va ad influire sull'ambiente esattamente come quello che fa il cervo. Quindi sono tutti legati, sono tutti elementi che sembrano disgiunti. In realtà sono tutti elementi legati.
Facciamo un esempio pratico. Ad esempio, abbiamo già sentito la puntata sul cinghiale. Sappiamo che il cinghiale, quando va a grufolare nel terreno, va a dissodare il terreno letteralmente, perché lo ribalta, fa sia ossigenare il terreno, che quindi facilita l'eradicazione di alcune piante, sia le ghiande, ad esempio, che gli sfuggono, vanno a germogliare proprio in un terreno areato. Ok.
Potrebbe essere un esempio,
ad esempio.
Esatto.
E quindi poi il cervo magari se lo va a mangiare, quel germoglio, quella pianta che crescerà da lì. Può essere un esempio pratico?
Sì, può essere un esempio che ci sta assolutamente. Sì,
ok, in modo tale che anche se sono, diciamo, non competitor, uno favorisce la vita dell'altro o viceversa, uno preda l'altro a seconda delle loro ruoli. Ok.
Sì, ma esatto, in ogni caso ognuno svolge il suo ruolo all'interno di quel determinato ecosistema. Questo assolutamente sì. E l'ultimo livello è appunto la biodiversità ecosistemica. Quindi noi abbiamo organismi diversi, di specie diverse, che formano ecosistemi diversi.
Certo.
Quindi noi abbiamo tanti ecosistemi, ok?
Ed esempio, fammi qualche esempio di ecosistema. Cosa si intende per ecosistema?
Guarda, ad esempio, non lo so, possiamo semplicemente anche soltanto, vabbè, io ti parlo della Sardegna perché io sono in Sardegna.
Che bello, che bella la Sardegna! Basta, finito.
Semplicemente possiamo vedere l'ambiente che c'è sull'isola della Maddalena con determinate specie, ok? Noi qui abbiamo uccelli marini, abbiamo il cinghiale, abbiamo ad esempio i conigli selvatici, e questo è un tipo di ecosistema. Prendendo il traghetto attraversi, va dall'altra parte della sponda, quindi arrivi sull'isola principale, in zona di Palau, tu ti trovi altre specie, che possono essere la lepre, sempre il coniglio, il cinghiale, che vanno a formare un altro ecosistema. Quindi all'interno della stessa regione, a breve distanza, due ecosistemi comunque diversi con delle specie differenti, ognuna sempre che svolge il proprio ruolo, come dicevi prima tu, e quindi va svolgendo il suo ruolo, va ad attivare tutta una serie di cascate che poi si ripercuoteranno sulla vita di tutti gli organismi presenti all'interno di quell'ecosistema particolare.
Ecco, mi vengono in mente due cose. Uno, l'effetto farfalla di cui ho parlato in qualche puntata fa. Ma poi anche mi viene in mente che di solito a scuola vengono citati come ecosistemi i grandi ecosistemi, tipo questi che hai detto tu sono molto simili, no? Quindi è chiaro, sono diversi, però il coniglio ad esempio è presente in entrambe, no? Magari la stessa specie di coniglio può essere. Però ad esempio
sono conigli selvatici.
Esatto. Possono esserci anche altri ambienti, altri ecosistemi, ancora più diversi, come può essere macroscopicamente, cioè in maniera guardando proprio le cose più grandi, il deserto, ok, non so, l'Europa continentale, ad esempio le coste hanno già un ecosistema diverso dall'interno del territorio,
assolutamente,
okay. Infatti si parla di macchia mediterranea per un certo tipo di vegetazione che se ti sposti ad esempio in pianura padana già non c'è più.
No, assolutamente. Poi lì ci sono tanti flussi, la temperatura sicuramente, l'umidità, cioè tutta una serie di fattori che vanno ad influire anche su determinati tipi di vegetazione, piuttosto che la presenza o l'assenza di determinati tipi di animali.
Esatto. Quindi l'umidità favorisce alcune piante e non altre, no? Quindi ad esempio andremo anche, non so, l'ecosistema della foresta pluviale, per dire, no? Sì. È molto diverso da quello che noi abbiamo in Europa, che sia sul continente, cioè nell'interno o sulle coste. E poi abbiamo ad esempio, io mi ricorderò sempre il Pantanal, che è una zona di acquitrini al sud dell'Amazzonia, che io ci volevo tanto andare, non sono andata perché c'era troppa umidità, per dire. Oppure anche, non so, l'alta montagna è un ecosistema ancora diverso, no? Che poi può addirittura cambiare a seconda, oltre delle zone geografiche, ma anche dell'altitudine, no?
Dell'altitudine, assolutamente sì, assolutamente.
Perché tu
sì.
Puoi avere un ecosistema in cima che chiaramente riesce a sopravvivere solo se ha certe temperature, un certo freddo, un certo grado di umidità, come dicevi, e resiste anche ai raggi solari, che sono molto più vicini, ad esempio, rispetto alle piante che crescono magari a metà della montagna, la stessa montagna, o a valle, cioè...
Certo. Va ad influire tutta una serie di fattori, come dicevamo, vanno ad influire, sono detti fattori abiotici perché sono fattori non viventi, che sono appunto il clima, la luce, l'umidità, la temperatura, tutti quei fattori che poi influiscono sulla vita, quindi
certo,
sulla crescita e sulla presenza di animali, vegetali, funghi, batteri, quindi tutto quello che va a costituire la biodiversità, come dicevamo.
Sì, io sto andando un po' a sottolineare perché secondo me le persone non hanno ben chiaro, non tutti magari hanno avuto il tempo, perché abbiamo una vita frenetica, di soffermarci a riflettere sul fatto che magari io vado a farmi una scampagnata E vabbè, magari uno che va in montagna ci fa più caso perché passa molto tempo in mezzo alla natura. Però quando vivi in città ed è una vita semplicemente non è semplicemente, ma molto frenetica, perché comunque è così la nostra vita, non riusciamo a fermarci veramente un momento a riflettere su cose lontane da quello di cui abbiamo bisogno immediatamente. A volte può succedere, magari in vacanza o un giorno della domenica che abbiamo finalmente un momento di pausa, però altrimenti mi piace far capire nel dettaglio di cosa parliamo. Ma questo lo dico anche perché mi ricordo tempo fa vidi un documentario sulla vita della montagna che si stava spostando, per cui c'erano delle piante che stavano migrando dalla stessa montagna, da più in basso a più in alto, no? Perché cercavano il freddo. E quindi mi aveva incuriosito questa cosa, perché noi non ci pensiamo, ma anche loro fanno delle migrazioni in base appunto alle temperature. Come dicevi tu, questi elementi abiotici. Ok, allora passiamo alla prossima domanda.
Guarda, io se vuoi posso fare anche qualche esempio, giusto per far capire la ricchezza e la biodiversità, come dicevi tu, collegato a quello che dicevi appunto fino adesso, per la differenza magari di biodiversità tra una foresta pluviale, la foresta amazzonica, rispetto a degli ambienti dove le persone magari credono che non ci sia quasi niente, in realtà c'è una ricchezza di biodiversità incredibile, l'Antartide o il deserto. Quindi io, se ti va, potrei fare anche qualche esempio, giusto proprio a livello numerico, per far capire.
Vai, dimmi tutto. Hai detto, okay, scusa, mi è saltata la linea, hai detto desertico e artico, tipo?
Antartide, ad esempio, vulcanico, sì. Desertico, tre esempi.
Giusto, perché in effetti noi siamo abituati a vederli, diciamo, vuoti di animali grandi e visibili, ma come dicevi tu, i microrganismi o gli insetti o altri elementi che riescono a sopravvivere in quegli habitat estremi e anche ecosistemi, quindi estremi, no? Per cui tutte quelle le esseri viventi che vivono lì sono in grado in qualche modo di cavarsela. Se li metti da un'altra parte non ce la fanno, ad esempio.
Assolutamente. Allora, vado un po' a leggere. Dunque, per quanto riguarda il Brasile, abbiamo la foresta amazzonica. Ti do dei numeri che a me ha lasciato abbastanza scioccata, se devo essere sincera.
Dai, voglio scioccare il nostro pubblico, ma perfetto. Spero di cose belle.
Allora, nella foresta amazzonica finora sono state, diciamo, catalogate 60.000 specie di piante,
wow.
427 specie di mammiferi, 1.300 specie di uccelli e 3.000 specie di pesci, quindi solo nella foresta amazzonica.
Cioè, voglia grigliate qua, tipo solo il pesce. Anche...
Poi, allora, passiamo alla foresta del Borneo in Indonesia. Anche in questo caso abbiamo 15.000 specie di piante da fiore.
Tutte che fanno fiori, quindi, perché ci sono anche le piante che non fanno fiori, queste tutte fanno i fiori.
Sono, esatto, cioè queste qua sono fanno fiori, le piante, gli alberi sono 3.000 specie di alberi e 15.000 specie di piante che fanno fiori.
Pensa che noi ne conosciamo se no una decina, no? Tipo, ah, questo è l'arice, esatto. Questo è il castagno, quando sei fortunato il nocciolo.
Esatto. Quindi per 3.000. Proprio dare un'idea dell'incredibile quantità di specie, 220 specie di mammiferi e 420 specie di uccelli, solo nella foresta del Borneo.
Scusa, ti chiedo una cortesia, dilli bene questi numeri, perché li dici così veloce che io non riesco a cogliere la portata di questi numeri, quindi fammeli sgustare questi numeri.
Te li faccio gustare, ok, va bene, allora... te li ripeto, vuoi che passo direttamente alla foresta pluviale?
Beh, allora dopo magari mi dici soltanto, non so, le piante di tutti e tre, i mammiferi di tutti e tre, così abbiamo dei macro riferimenti.
Ok, perfetto. Allora, in Congo ne abbiamo 10.000 specie di piante tropicali.
10.000, 10.000, come fai anche a metterle in un album solo per farti l'erbario? Non riesco a capire.
Sono tanti erbari.
Esatto, serve le pagine gialle di tutta la nazione. Okay.
Esatto. Poi abbiamo 400 specie di mammiferi solo nella foresta pluviale del Congo, 1.000 specie di uccelli e 700 specie di pesci.
Ah, perché sono fluviali probabilmente.
Sì, è comunque è ricca di fiumi, queste zone sono ricche di fiumi, sono molto umide e quindi ci sono tantissime specie diverse, appunto, e i numeri sono incredibili, sono veramente...
Senti, per caso hai dati sull'Italia?
Allora, ho qualcosa per quanto riguarda il Parco Nazionale del Vesuvio, ad esempio, okay. Come esempio di ambiente estremo vulcanico.
Sì.
Allora, abbiamo diverse specie di orchidee e molti non sanno che, ad esempio, nel Parco del Vesuvio ci sono le orchidee.
Infatti, neanch'io lo sapevo. E quindi abbiamo delle orchidee autoctone?
abbiamo le abbiamo le orchidee nel Parco Nazionale del Vesuvio.
Ok, autoctone vuol dire che nascono, crescono e vivono lì da sole.
Esattamente. Poi abbiamo animali come ad esempio il picchio rosso minore, il falco pellegrino, la volpe, il ghiro e 10 diverse specie di pipistrelli.
Tutte lì, gli piace il vulcano, sì. Stanno al calduccio.
Esattamente, quindi questo è proprio un esempio di area vulcanica dove uno dice, beh, ci sarà poca roba. In realtà questi sono solo alcuni degli esempi di quello che ci può essere, di quello che si può trovare. Invece, allora, vado a leggere. Nel deserto del Sahara, come esempio di ambiente desertico, abbiamo oasi con palme da dattero.
Okay? Ah, che buoni datteri, buoni. Esattamente. Sarà che ho fame, è vero?
Cavoli. Poi, vegetazione completamente diversa, noi troviamo delle piante a cespuglio. Quindi, anche in questo caso, uno dice, il deserto cosa vuoi che cresca? Non crescerà niente. In realtà, crescono specie diverse di piante anche.
Certo. Dice,
non ci sarà un tubo.
No, no, beh, le palme, ma poi anche, cioè, se per caso dovesse piovere, è pieno di semi lì, sì, e quindi crescerebbe qualunque cosa. Portate dal vento, tra l'altro, quindi anche che provengono da lontano, non per forza della zona.
Animali, noi ne troviamo tantissimi nel deserto, anche in questo caso, esempi di biodiversità, passiamo dal dromedario, che è comune, insomma, al coyote, allo scorpione, quindi tanti tipi diversi di animali, ok? Giusto per citarne tre, per certo, classi diverse. E invece per l'Antartide, anche in questo caso, che secondo me è molto interessante, uno dice cosa vuoi trovare in Antartide? La terra ricoperta da ghiaccio perenne, cosa vuoi che ci viva? Troviamo muschi, troviamo licheni, troviamo alghe, quindi anche delle specie vegetali d'acqua. Troviamo 8 specie di pinguini in Antartide, cioè 8 specie di pinguini.
8, e infatti ragazzi, questo ve lo devo dire, io che voglio andare ai poli e soprattutto voglio andare a vedere sia i pinguini che gli orsi, ho scoperto che non posso andare nello stesso emisfero. Ma se voglio vedere i pinguini devo andare a sud, all'Antartide, se voglio vedere gli orsi devo andare in Artide, a nord. Esatto. E questo mi ha spiazzato perché devo programmare due viaggi. Io pensavo di, ma sì, faccio un viaggio e vedo pinguini e orsi. No, non vivono nello stesso ecosistema.
Perché vivono proprio due poli opposti del pianeta.
Tra l'altro, due poli opposti letteralmente, ma poi c'è anche il fatto che l'Antartide è una parte di terra esiste, mentre l'Artide sono solo ghiacci, quindi esatto, ancora diverso, no? I pinguini quindi cercano un posto che è un po' più solido, diciamo così, per le loro uova. Ok.
Esattamente.
Vai avanti.
Abbiamo anche ad esempio gabbiani, magari non tutti sanno che in Antartide ci sono i gabbiani, i cetacei ovviamente. E poi animali più piccoli, il krill. Il krill che sono dei piccoli crostacei di cui si nutrono i cetacei, quindi anche della fauna molto più piccola. Anche fauna particolare come le lumache di mare. Quindi, insomma, abbiamo una grandissima varietà. Questi sono soltanto proprio degli esempi pratici per rendersi conto che la biodiversità ci circonda ovunque e molte volte uno pensa cosa vuoi che ci sia lì, come farà a sopravvivere qualcosa in quel posto così estremo. In realtà la natura è talmente meravigliosa che trova il modo di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente.
Ma infatti, nelle diverse puntate che abbiamo fatto sui cetacei, ci siamo accorti che i migliori ristoranti per i nostri amici cetacei, appunto, soprattutto quelli di grandi dimensioni, non vorrei dire cavolate, quindi mi astengo dal pronunciare il nome esatto della specie, vanno di solito appunto o in Artide o in Antartide, dove c'è il krill, come dicevi tu, che poi si nutre a sua volta di piccoli come si chiama, delle piccolissime alghe, ok? Sono così piccole che noi non siamo abituati a considerarle alghe, invece quelli sono l'alimento principale del krill e del plankton, che dimmi tu fanno parte dello stesso gruppo alimentare di cui poi si nutrono i cetacei, corretto?
Esatto.
Ok, sì, che sì, sono sì, piccini picciò, cioè credo che non siano neanche grandi così, saranno più piccoli.
Mi sembra che le dimensioni siano di qualche micron, adesso
ecco,
non me lo
guarda,
ricordo.
Guarda, cioè non riesco neanche a tenerlo sulla punta dell'unghia, figurati grandi
non
così.
Non sono praticamente visibili a occhio nudo, è veramente molto complicato osservarli, però sono alla base della catena alimentare degli oceani, quindi questa è la cosa fondamentale da dire.
Esatto, e poi nessuno ci pensa che, ed è per questo che ci sono le migrazioni delle balene, quelle se non vanno a mangiare questo non mangiano proprio, perché quando fanno le migrazioni è per riprodursi, l'abbiamo detto nelle varie puntate, quindi loro vanno fino all'estremo sud del pianeta o all'estremo nord, mangiano, si abbuffano, mangiano tutte queste quantità di piccoli, piccoli, piccoli animaletti, ma piccoli, piccoli, piccoli. Quando hanno fatto una scorpacciata, tanto che sono aumentate di peso, prendono e fanno la migrazione per andare nei mari più caldi, e allora lì vanno a riprodursi a digiuno. Ve lo dico perché questa cosa mi aveva colpito molto. Per cui l'unico ristorante buono per loro sono i poli.
Esattamente, esattamente. Guarda, io ho ancora un paio di dati da darti, secondo me, che potrebbero fare un po' confuso i nostri ascoltatori, perché te l'ho detto, io che sono del settore sono rimasta abbastanza spiazzata anche da questi dati.
Vai.
Quindi, allora, fino ad oggi sono state descritte 1.700.000 specie nel mondo, ok? Però si ipotizza che ce ne possano esistere oltre 12 milioni.
E quindi, come facciamo a ipotizzarlo? Perché abbiamo visto delle tracce, uno ha mangiato una cosa, ha lasciato un regalino.
Si ipotizza anche perché poi si va a parlare più che altro di magari alberi filogenetici, magari di derivazioni, di nuove specie, ipotesi che si possono fare, quindi l'ipotesi è che ce ne siano più di 12 milioni. Ma ovviamente ancora non si può sapere niente, perché questo si viene a scoprire solo ed esclusivamente con il tempo, facendo delle ricerche, facendo delle scoperte, anche avendo fortuna ovviamente.
Certo, teniamo presente anche quando abbiamo fatto la puntata sulle rane, abbiamo scoperto che la maggior parte delle rane non sono ancora state scoperte. Nel senso che ogni giorno ci sono degli specialisti che vanno nelle varie foreste di diversi tipi, tra l'altro, e ogni giorno scoprono una specie nuova di rana, per dire. Gli anfibi, ad esempio, sono un mondo tutto da scoprire, dove c'è ancora un sacco di lavoro da fare, no? Per catalogarli, per dire.
Esatto. Allora, abbiamo ancora qualche dato. Abbiamo per ora scoperto 270.000 specie vegetali, ok?
270.000 specie?
Sì, 70.000 specie di funghi, 10.000 specie di batteri, 50.000 specie di protisti, che sono un gruppo di organismi che non appartengono né al regno animale, né al regno vegetale, né al regno dei funghi, e quindi non sembra, ma incidono, perché 50.000 specie di protisti fanno sempre parte della biodiversità.
E che ruolo hanno il protista? Cosa fa il protista di mestiere?
Guarda, in realtà sono abbastanza basici come esseri viventi, non sono abbastanza alla base della catena, della catena trofica, della catena ambientale, quindi sono degli organismi, non mi ricordo sinceramente le caratteristiche principali, voglio essere sincera, perché
faremo una puntata alla scoperta del protista, che è in te, via, una cosa che non sappiamo neanche se è vera, ma la buttiamo lì per far ridere.
Esattamente, però sono un regno a sé, quindi sono comunque animali che vanno ad incidere su questa biodiversità. Poi gli animali che noi conosciamo, le specie animali, sono 1.318.000. Di questo 1.318.000, 1.265.000 sono invertebrati, quindi gli animali che noi non teniamo quasi neanche in considerazione.
No, infatti! Ma pensa
a te. Questa cosa è incredibile. Sì, assolutamente. È una cosa... Cioè, sembra veramente davvero che molte volte noi non teniamo in considerazione la maggior parte di tutto quello che va a costituire la biodiversità, ma in realtà c'è tutto un mondo dietro.
No, mi viene quasi da dire che il nostro mondo è come se noi vivessimo in una bolla, ed è una piccola parte di quello che in realtà esiste. Certo è che noi abbiamo delle dimensioni, no? E quindi noi valutiamo le cose che possono incidere sulla nostra vita direttamente, come ad esempio una mucca, la vediamo, è abbastanza grande la mucca. Il gatto è sufficientemente grande per interagire con noi, oltre al fatto che ha un carattere adatto per farlo. Stessa cosa le piante o gli insetti, non è che noi interagiamo con tutti, e quindi non veniamo neanche a conoscenza di alcuni, no? Se no non ci sarebbero specie da scoprire. Quindi è come se noi vivessimo in un piccolo piccolo strato, e tutto il resto sopra, sotto, di lato, fosse a noi un po' sconosciuto per nostra volontà, nel senso che tanto noi la nostra giornata la viviamo magari in città o in campagna, ma comunque è un habitat limitato rispetto a tutti gli ecosistemi che abbiamo visto e che esistono e che magari non abbiamo ancora finito di scoprire, come dicevamo, che magari ci sono delle micro condizioni, no, in cui si sviluppa un certo tipo di relazione tra i vari elementi che noi non è detto che siamo riusciti ancora a identificare. Tipo i fondali marini sono tuttora, alcune zone tuttora abbastanza sconosciute, non siamo riusciti a scoprire così tanto. Infatti quando emerge qualche animalone tipo da 10.000 lega sotto i mari, rimaniamo sempre un po' wow, ma come ha fatto questo a vivere tutto questo tempo là sotto e nessuno se n'è accorto quassù, no?
Sì, esatto. Infatti, a proposito di questo, mi dai proprio lo spunto per dirti che alla fine i vertebrati, diciamo, le specie minori di vertebrati, sono i pesci, appunto, 2500 specie solo. Ma la cosa interessante da dire è che la grande maggior parte del fondale marino, come dicevi tu, del mare, è inesplorata. Gli oceani occupano circa i 2/3 della superficie terrestre, ad oggi noi ne abbiamo esplorato solo il 5%. Quindi questo ci rende proprio la vera idea di quanto noi ancora dobbiamo scoprire, di quanto non sappiamo.
Esatto, però tutto questo è uno stimolo per tutelare queste zone in modo tale da poterle conoscere, quindi assolutamente, infatti quando ci sono le riserve marine è bellissimo perché riusciamo a vedere finalmente cosa succede all'interno di queste zone. Allora andiamo alle ultime domande che poi dobbiamo finire, che siamo come solito stiamo sforando. Allora, che valore ha la biodiversità in biologia? Che è un po' diverso rispetto che cos'è la biodiversità, no?
Sì,
Ok.
esatto, esattamente. Allora, dal punto di vista biologico, l'importanza della biodiversità viene data dal fatto che, come dicevamo prima, le specie formano gli ecosistemi e questi ecosistemi fanno dei cosiddetti servizi ecosistemici. E grazie a questi servizi è possibile la vita sulla Terra.
Cioè, spiegati meglio perché non ho tanto capito.
Andiamo a vederli nello specifico. Sono
Brava.
dei veri e propri servizi forniti dagli ecosistemi, creati dall'interazione tra le specie, ok? Che permettono la vita delle specie stesse, ok? Quindi, nello specifico, abbiamo tre servizi ecosistemici principali che permettono a tutti quanti di sopravvivere, ok? Uomo compreso. Quindi è importante da sapere anche per questo
Ok, io ne ho in
motivo qua.
mente uno, vediamo se è giusto.
Allora, il primo servizio è il servizio di fornitura, ok? Cioè, gli esseri viventi vengono riforniti di
Ah, ok.
cibo, di acqua, quindi è una cascata, la catena trofica, ad esempio, la catena alimentare, che permette alle specie di sopravvivere a livello di cibo e di acqua. Ok?
Quindi trofico, cosa significa letteralmente?
È catena alimentare, la catena trofica è la catena
Insomma, quello
alimentare.
che
Ok?
mangi, quello che viene mangiato, ok.
Esattamente. Il secondo servizio che fornisce l'ecosistema è il servizio di regolazione. Quindi l'ecosistema permette di stabilizzare il clima. Questa cosa sembra strana, ma è così.
Infatti,
La stessa.
spiegacela nell'esempio, poi dopo, quando è finito con gli esempi.
Ok. Un'altra cosa che permette l'ecosistema è l'assesto idrogeologico. Questo è abbastanza chiaro. Nel momento in cui tu hai un terreno conformato in un certo modo, la presenza di determinati alberi, ovviamente l'assesto idrogeologico si va a formare da solo. Quando tu togli gli alberi o vai a modificare il terreno, allora cambi l'assetto idrogeologico. Però questa cosa è un servizio fornito dall'ecosistema. Quindi
Aspetta,
le piante.
ripetiamo i tre servizi. Fornitura, quindi nutrimento.
Praticamente sì, acqua e cibo,
Acqua
ok?
e cibo. Ok, il secondo
Esattamente.
è
La regolazione, quindi vuol dire.
regolazione.
Esatto. Ad esempio, l'assesto idrogeologico, che è un po' più semplice da spiegare, come dicevamo prima, terreno conformato in un certo modo, quindi con i suoi organismi all'interno, piante che possono crescere in un certo modo grazie agli organismi nel terreno e al terreno stesso, e quindi danno una solidità, possiamo dire, contro, ad esempio, le piogge forti, il dilavamento.
Ok, allora stiamo dicendo che allora, fornitura, il secondo è
La regolazione.
regolazione, che è quello che hai detto adesso,
Esattamente, sì. E
ossia
l'ultimo servizio.
mantenere il costante l'habitat.
Praticamente sì, diciamo la condizione esatta in cui gli esseri viventi
Possono
sono.
perpetuare quella loro condizione di vita. Quindi
Sì, sono presenti in quel luogo, sì, in quell'ecosistema.
Ok, e il terzo?
Esatto. Il terzo servizio è il servizio di cosiddetto supporto, quindi un servizio
Psicologico per gli
dove
animali, non so, le piante.
è permessa la fotosintesi. La formazione del suolo, ad esempio, il riciclo dei nutrienti, quindi è praticamente come se fosse la base della vita. Perché con la fotosintesi le piante riescono a sopravvivere, con il riciclo dei nutrienti c'è proprio questo riciclo che permette la vita non soltanto di chi è ancora in vita, ad esempio nel terreno, nell'acqua, ma anche di chi è sparito e quindi si è dissolto nel terreno dell'acqua, quindi proprio un
Certo.
riciclo di nutrienti. E quindi nel senso sono tre servizi fondamentali perché grazie a questi servizi che fa l'ecosistema, che è tenuto appunto insieme dalle specie diverse che cooperano, ok, che svolgono il loro ruolo, la vita sulla Terra è possibile.
Ok, in effetti, se ad esempio uno di questi tre venisse a mancare, cambierebbe il tipo di ecosistema.
Assolutamente, e probabilmente potrebbe anche essere che un ecosistema non riuscirebbe a perpetuarsi nel tempo.
Certo, continuerebbe a cambiare finché non si assesta a un certo punto. Mi sembra
Esattamente,
la
quindi.
nostra entropia e la nostra simpatica regola del caos che torna sempre da qualche parte, torna vicino a noi. Va bene. Ok, molto affascinante perché noi non pensiamo mai a questi aspetti, no? La biodiversità si può affermare, diciamo così, grazie a questi tre servizi che non sono servizi alla persona, ma i servizi all'ecosistema. Ma è particolare, proprio è un punto di vista che non avevo mai pensato. Ok, la quarta ed ultima domanda e poi dobbiamo chiudere perché qua stiamo sforando. Visto che noi
Assolutamente.
facciamo parte di questo sistema complesso,
Sì.
come possiamo fare per proteggere e conservare la biodiversità? Anche se un po' l'abbiamo già detto, nel senso che ovviamente lasciando lo spazio a ciascuna di questi habitat di esistere, esatto, di sussistere, loro troveranno modo di anche assestarsi, giusto?
Assolutamente. Diciamo che per dare una mano a livello individuale noi possiamo fare le cose che sembrano retorica, ma che in realtà non lo sono. Cerchiamo ad esempio di fare il riciclaggio per inquinare di meno, cerchiamo di usare un po' meno la macchina per inquinare sempre di meno e qualora fosse possibile, lo capisco che è molto difficile, magari cercare di comprare ad esempio frutta e verdura dai produttori locali e di stagione soprattutto, in modo tale da evitare l'incremento di questi trasporti dall'estero, di questi ortaggi, di questa frutta, che quindi ovviamente va ad inquinare, va ad impattare ovviamente sull'ambiente, sul clima. Quindi piccole cose che possiamo provare a fare, insomma, nel nostro piccolo per dare una mano.
Certo, va bene, Francesca, abbiamo detto un miliardo di cose oggi, tra cui milioni di cifre, letteralmente. Senti, secondo me abbiamo già detto tutto e anche abbiamo già stupito a sufficienza il nostro pubblico, quindi io direi che possiamo salutare, che dici?
Assolutamente, diciamo che abbiamo fatto un'introduzione, abbiamo dato qualche dato, speriamo di aver reso un po' l'idea, insomma, di che cos'è la biodiversità e di aver appassionato chi ci ha ascoltato.
Credo proprio di sì, posso, io almeno sono rimasta molto colpita. Vuoi salutare tutti, quindi?
Assolutamente, grazie di averci seguito e alla prossima, insomma, speriamo di essere con voi anche prossimamente.
Ma certo, Super Quack è sempre presente, siamo qui, presenti, all'appello. Allora, anche io vi ringrazio e vi saluto, è stata una piacevole scoperta anche per me, spero lo sia stato anche per voi. Ci sentiamo alla prossima puntata, buona giornata.